La rivista.
Salutiamo il direttore di Cenobio, Pietro Montorfani. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Il numero di Cenobio di cui ci occupiamo, il primo del 2020, è un numero che presenta molti contenuti interessanti. Io per presentarlo partirei proprio dall'apertura, perché abbiamo Alberto Nessi che nel corso di un intervento tenuto alla Filanda di Mendrisio nell'ambito di una giornata di studio organizzata dal Sistema Bibliotecario Ticinese ripercorre il suo rapporto con i libri, con la biblioteca. In fondo gli scrittori vengono intervistati su molte cose, di solito sui loro libri, sui loro ultimi libri o sui loro libri preferiti, ma questa presenza, avere o non avere una biblioteca, quale biblioteca avere, le biblioteche si disfano, si fanno, si completano, è una cosa che segna la carriera di uno scrittore, e Alberto Nessi ricostruisce proprio questo, la presenza di una biblioteca nella sua vita.
Ma sì, non posso che dirmi assolutamente d'accordo con lei. Ricordo innanzitutto che Cenobio fa spesso questo gesto di riprendere testi pronunciati oralmente in occasione di serate, di conferenze pubbliche. Nel caso di Nessi lo abbiamo fatto tanto più volentieri perché appunto era un intervento che nasceva in un ambito quasi semi privato, cioè un corso di aggiornamento per bibliotecari. Allora ci piaceva l'idea di metterlo finalmente a disposizione di tutto il pubblico che fosse interessato. Nessi ripercorre i primi anni della sua vita con uno slancio che potremmo dire quasi epico. Ci racconta il suo rapporto con i libri in una casa in cui di carta ce n'era molto poca, con un nonno analfabeta, però devo dire anche con un grande senso di rispetto per la cultura scritta. Questo è un messaggio che passa tra le righe di questo intervento. Era una vita segnata da alcune collane storiche, bisognerebbe pensare per esempio alla Burr, e anche dalla frequentazione assidua di biblioteche. Quando i libri non si possono acquistare, i libri si vanno a prendere là dove sono a disposizione di tutti. Il giovane Nessi arriva addirittura a creare una sua piccola biblioteca popolare assieme ad alcuni amici di Chiasso, con un annesso circolo culturale, quindi si capisce come, avendo sfruttato la biblioteca nella sua gioventù, poi si sente di dover ricambiare, di mettere a disposizione libri anche per altri. Ma c'è un passo brevissimo che vorrei citare, se posso, perché mi pare proprio illuminante. Ecco, dice così: a cosa serve una biblioteca? Cartesio avrebbe risposto che serve a conversare con tutti i valentuomini del passato. Il lettore in biblioteca è solo, ma la sua solitudine apre la strada alla solidarietà, che significa infatti leggere se non sentirsi solidali con gli altri uomini e donne che si riconoscono nella lingua. Leggere serve a non essere servi, fanatici, stupidi, ma donne e uomini liberi. Davvero un pensiero che si potrebbe sottoscrivere.
Certo, ed è un pensiero che diciamo può improntare molti degli altri pezzi che si trovano, degli altri articoli, delle altre interviste che si trovano su Cenobio. Per esempio Pierre Voelin, lo scrittore che viene intervistato a un certo punto della rivista da Grazia Bernasconi Romano, dice proprio che è cresciuto lui e le sue quattro sorelle in mezzo ai libri, e che la lingua scritta con le sue forme raffinate ha contato molto fin da subito, no? Ancora prima di saper leggere, è interessante, dice: osservavo quel piacere così sorprendente, così intenso, che mio padre manifestava leggendo un testo. Quindi c'è un legame fra i libri, fra la biblioteca e la libertà, e senz'altro anche fra i libri e la biblioteca e la felicità, che si intravede proprio all'inizio di questa conversazione con Pierre Voelin, di cui sono presentati anche alcuni testi.
Mi fa piacere che abbia colto questo nesso tra Voelin e Nessi, in realtà non voluto, perché sono quelle cose che succedono quando si montano le riviste e poi sono delle belle scoperte che si fanno strada facendo. Devo dire, corteggiavo da qualche tempo l'idea di ospitare Voelin, che è un po' il protagonista di questo fascicolo. L'ho potuto fare grazie a Bernasconi Romano, che ha tradotto in realtà un'intervista che non ha fatto lei, ma era di Paul Roth, e però ha anche poi aggiunto alcune traduzioni inedite di alcune poesie di Voelin. Una cosa che mi colpisce in Voelin è la grande consapevolezza con cui lui guarda alla sua produzione letteraria, sa quello che sta facendo, e questo lo si vede da subito quando dice: io sono un poeta dell'est. Allora, lui è del Giura francese, del Giura svizzero, quindi la parte più occidentale della confederazione, eppure si sente un poeta dell'est, cioè del Giura francese, e in questo vediamo come si concepisse il confine non come una barriera, ma come un rapporto osmotico, cioè un qualcosa da attraversare costantemente. Potremmo provare a dire che è come se un poeta ticinese si sentisse un poeta del nord, nel senso che lui appartiene alla tradizione lombarda più che non a quella svizzera o svizzero-italiana, una cosa che in questo modo forse potremmo cominciare a capire. E mi stupisce però di Voynet anche il modo con cui lui guarda tutta la tradizione letteraria mondiale, soprattutto occidentale. Lui scrive testi ispirandosi ad esempio a Shimusini, irlandese, a Osip Mandelstam, russo, a Emily Dickinson, quindi ha veramente questa necessità di un dialogo che attraversi le frontiere, e le poesie del suo ultimo libro non a caso si chiamano Voci nell'altra lingua, proprio questa idea di dialogare con altri libri.
Sì, per citare uno dei suoi versi appunto tradotti da, perché c'è una selezione appunto di versi tradotti da Grazia Bernasconi Romano, si può dire che lui sia des deux côtés du chemin, dei due lati del cammino, no? Sia effettivamente da una parte e dall'altra contemporaneamente, quindi in questo senso la frontiera come sbarramento non esiste più. È interessante anche parlare, benché sia sempre un paradosso radiofonico, delle illustrazioni di questo fascicolo. In realtà, le ascoltatrici e gli ascoltatori non le possono vedere, ma stavolta, oltre alle illustrazioni, c'è anche un approfondimento sulle illustrazioni, cioè un'intervista all'artista che ha abbellito le pagine di questo numero di Cenobio.
Sì, abbiamo voluto cogliere l'occasione perché questa volta siamo in grado di pubblicare un artista veramente celebre, un astro nascente dell'illustrazione, soprattutto in ambito editoriale italiano, cioè Nicola Magrin. Giusto per richiamare la sua figura, è l'autore dei testi della collana Einaudi di Primo Levi. Quindi tutti i testi più recenti di Primo Levi sono stati illustrati da lui, ma anche Paolo Cognetti, con cui è stato vinto il premio Strega, quindi è veramente un astro nascente. Allora ci piaceva abbinare la pubblicazione delle immagini a una scusa per conoscerlo, diciamo così, e qui devo veramente ringraziare Sergio Di Benedetto che è andato a scovarlo nel suo atelier, ha passato lì un intero pomeriggio e ne nasce una bella conversazione. Magrin ripercorre la sua formazione e i suoi punti di riferimento che non sono forse tanto culturali, sì, c'è anche una biblioteca anche in quel caso, ma direi soprattutto naturali. Lui a un certo punto afferma: io ho fatto l'artista ma avrei potuto fare il taglialegna, la guardia forestale, quindi ha veramente un rapporto strettissimo con la montagna. E non a caso gli autori che gli piacciono sono oggi Cognetti, ma anche un Rigoni Stern, per dire, o Tiziano Terzani. Quindi è un artista ancora molto legato alla dimensione concreta del reale, come può essere la montagna.
Poi si addentra anche nelle sue tecniche, nei vari pigmenti che usa, quindi è un'intervista che permette di capire veramente meglio le immagini e anche di capire come parte da questa estrema materialità per arrivare comunque all'espressione di un ideale. Dice: non, quando dipingo una montagna non dipingo una montagna in particolare, una montagna che ho visto, ma dipingo una montagna dell'anima che mi sono immaginato in tutti i miei viaggi, no? E questa montagna dell'anima forse proprio per questo ha così tanta forza da poter accordarsi a testi di autori molto diversi, no? E di poter anche appunto accordarsi agli articoli di Cenobio proprio per quella felice coincidenza di cose che fa sì che in una rivista si creino dei fil rouge magari anche non previsti.
Ma sì, deve essere assolutamente così. Parlando di montagna in quanto tale, di montagna assoluta, bisogna evidentemente pensare alla tradizione orientale. È lì a cui guarda, io penso, Magrin, lo dice ad un certo punto. Lui ha avuto una vera e propria passione per l'Oriente tra il 2000 e il 2006 e qui si inseriscono le sue letture di Tiziano Terzani. Ma è anche interessante notare come lui non riesca mai ad allontanarsi da quel contesto di montagna. Ad un certo punto, scusate, passa alcuni mesi ad Harlem, e quindi in un contesto che più urbano non si può immaginare, e ne esce con la sua immagine forse più celebre, cioè l'uomo che cammina sulla neve da solo, lontano dalla civiltà. Quindi è davvero singolare capire come anche in un contesto urbano come New York uno poi ne possa uscire con un immaginario veramente alpino, quasi da Himalaya, e quindi è sorprendente ogni tanto come funziona la creazione artistica, la creazione letteraria.
E proprio con questa immagine evocata soltanto, ma che comunque si è depositata, spero, nella mente anche delle nostre ascoltatrici e dei nostri ascoltatori, chiudiamo questa intervista. Ringrazio Pietro Montorfani, che, lo ricordo, è il direttore di Cenobio. Abbiamo presentato il numero più recente della rivista. Grazie e buona giornata.
Grazie anche a voi.